Fratello Don, grazie. Questa è in un certo senso una sorpresa inaspettata. Ebbene, è un grazie, chiunque l'abbia detto, grazie molto. Stavo gioendo di quei cantici, mai. Mi piace sentire questo, sapete, mi piace il buon cantare e ne odo molto quando scendo qui. Di solito non sono, quando scendo tenendo servizi di guarigione o qualcosa, devo stare, per così dire, da solo. E poi i ragazzi prendono questi nastri e poi quando arrivo a casa o devo fare qualche lavoro in ufficio, allora mi siedo e ascolto continuamente questi nastri e sento tutto quello che è stato detto. E sono contento di vedere qui stamattina il fratello Gerolzer, un vecchio amico del Vangelo. Molti anni fa ero fuori in questa stessa opera pregando per i malati. Probabilmente anni prima che io sapessi in merito al pregare per i malati e così e altri uomini qui, amici personali. Vedo qui una grande schiera da ieri sera dal tabernacolo a Jeffersonville. E così siamo molto contenti. Ed ho incontrato il fratello Young Brown. Ho detto, il fratello Jack ha detto che il suo nome era Young e gli si è adatta. Quando mi ha detto che aveva 60 anni e qualcosa, a stento potevo crederlo. Non è cambiato per niente dalla prima volta qui a Shreveport, così sembra proprio lo stesso. Ebbene, Dio è buono verso di noi. E mi piacciono il modo in cui quei cantici stamattina con quella profondità, qualcosa che è reale, qualcosa che significa qualcosa. Potete ascoltarli affascinati. Io a stento ho potuto trattenermi dal gridare ad alta voce quando li ho sentiti cantare quel cantico in merito a qualcosa là del 23° Salmo. E poi sono venuto e questo amabile cantico che il trio là ha appena cantato. Solo pensare a in sé qualcosa che sentite dentro di voi, le vostre emozioni che pulsano, sanno che il regno di Dio è molto vicino. Tutte queste cose di cui abbiamo parlato e di cui ci siamo chiesti, ora stanno per avvenire. Alcuni di noi potrebbero addormentarsi prima che arrivi quel tempo, ma non ostacolerà la nostra resurrezione, perché ci dà il privilegio di venire prima che quelli siano cambiati. La tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risorgeranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti. Avete notato l'ordine della resurrezione? Saremo rapiti insieme con loro. Ci incontreremo l'un l'altro prima di incontrare Lui. Saremo rapiti insieme per incontrare loro, con loro per incontrare il Signore nell'aria. Vedete, Egli è Dio, e poi quando vuole essere adorato, ecco qual è la sua vera natura, è di essere adorato perché Egli è Dio. Ed Egli sa che se noi fossimo là, guardando con la coda dell'occhio per vedere se l'altro è là, ma e allora non sarebbe il modo completo di adorazione libera. Quando ci troveremo là e sapremo che ci siamo incontrati prima e ci siamo salutati, e allora staremo vicino a Lui, il quale ha determinato tutto, e canteremo i cantici della redenzione. Come l'affermazione che ha fatto molto volte il fratello Jack, quando gli angeli gireranno intorno alla terra con i capi chini, non sapranno quello di cui staremo parlando. Vedete, perché non sono mai stati redenti, ma noi dovevamo essere redenti. E come lo incoroneremo, re dei re e signore dei signori? Non so cosa dire, non avevo pensato di dire qualcosa, sono solo salito qui, immagino sia il tempo per testimoniare, solo per dare una testimonianza. E così stasera, se piace al Signore, penso, ho osservato il piccolo programma io per i servizi. E penso che dovrei portare il mio messaggio stasera sulla Pasqua, o, perdonatemi, un messaggio sul ringraziamento stasera. Ed allora poi vogliamo prendere forse il resto della settimana, se piace al Signore, per pregare per i malati. Vogliamo che vi raduniate dopo questo piccolo giubileo del ringraziamento, che è un memoriale di una grande riunione che fu tenuta una volta qui a Shreveport circa 3 anni fa, quando avevate avuto questa rivelazione di entrare e il Signore aveva benedetto così potentemente qui in quella riunione. E io confido che il Signore continuerà e possano esserci delle anime salvate finché l'ultimo nome che è sul libro nella grande stazione di registrazione di Dio in cielo, coloro che hanno accettato Cristo come Salvatore, siano stati riempiti con il suo Spirito. Ora, chiniamo i capi solo un momento. Sto pensando qui ad una scrittura. Signore Gesù, siamo le persone più riconoscenti stamattina, ma tuttavia siamo proprio limitati nell'esprimerci. Se i nostri cuori potessero trasmettere quello che noi vogliamo, non sappiamo come ci dovremmo comportare. E là non sorprende che tu abbia detto non ci sarà abbastanza spazio per contenere le benedizioni che Dio volesse versare su di noi. E siamo grati per questo e preghiamo soltanto, Signore, mentre chiniamo i capi in tua adorazione, che tu riceva il nostro ringraziamento. Ci sono così tante cose di cui dobbiamo essere riconoscenti e non potremmo esprimerle, ma semplicemente diciamo grazie sia a Dio. E sopra ogni cosa di cui siamo grati si trova quel grande dono di Dio al mondo, quando Dio diede il suo Figlio per creare una via per la nostra redenzione. Siamo così grati per quello e lo accettiamo. E abbiamo da allora, Signore, posso ricordare fin da piccolo è quello per cui ho vissuto. Ed ora mentre invecchio so che il sole proprio tramonterà, non per tante volte ancora, prima che venga convocato, e andrò a godere quello per cui ho vissuto. So, Signore, che ci sono molti concittadini dello stesso regno che aspettano allo stesso modo stamattina perché arrivi quel momento. Perché quello è lo scopo per cui abbiamo fatto il viaggio, per servire Lui e cercare di dirigere il nostro simile alla vita eterna, poiché la grande ora si sta presto avvicinando. Possiamo in qualche modo sentirla in fondo a noi, poiché è vicina più forse di quanto siamo in grado di pensare. E preghiamo che ora Tu ci benedica e che continuerai con le Tue benedizioni che ci hai dato stamattina. Ed ora, mentre leggiamo una porzione della Tua parola o un versetto 2, preghiamo che il grande Spirito Santo riceva questi versetti ed una testimonianza a Suo onore. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ho pensato ad un passo, qui credo si trovi in Corinzi, seconda Corinzi 9, il 14 versetto e il 15. Con le loro orazioni per voi vi dimostrano singolare affezione per eccellente grazia di Dio sopra voi. Ho ringraziato sia il Dio del suo ineffabile dono. Paolo qui parlava della grazia di Dio che è in voi, il dono ineffabile dello Spirito Santo che dimora tra le persone. Stava ringraziando Dio per quello che avevano. Lo Spirito Santo era venuto su queste persone, il dono ineffabile di Dio, così ricco e puro. Ora, io non ho niente in mente di preciso così. Ho pensato che avrei dato piuttosto una piccola testimonianza della mia esperienza con Cristo negli ultimi giorni. È stata molto gloriosa. Tutta la mia vita la conoscete, mi avete ascoltato, molti di voi, e pensavo che avrei detto questo per alcune delle persone del tabernacolo che siedono qui. La mia congregazione al tabernacolo è composta da circa 3 nazioni il mattino quando parliamo, Messico, Canada, Stati Uniti. Quasi ogni... Qui l'altro giorno c'erano 28 diversi stati per un piccolo servizio di scuola domenicale, vedete, 28 diversi stati. stati rappresentati. Voglio dire questo per la gloria di Dio. Nel viaggiare penso che tramite la preghiera e le suppliche, essendo degli emarginati, come siamo rigettati oggi dal cosiddetto mondo della Chiesa, quel tabernacolo è cresciuto fino a diventare il più grande quartier generale della grazia di Dio di ogni altro posto al mondo che conosca. Non ho mai visto tanto quanto il Signore la operi. È proprio indicibile come quello che Egli sta facendo là, proprio nell'umiltà con le persone che arrivano da ogni luogo. E siamo grati per quella piccola stazione dove alcune persone attorno al paese si riuniscono per gioire della grazia e diffondere la grazia ad altri. Ora, tutta la mia vita mi è sembrato di voler andare ad ovest, e molti di voi hanno letto le storie e sentito i nastri. Il ministero dei nastri è una cosa mondiale, dappertutto. Penso sia un modo che Dio ha nel diffondere il messaggio lontano nelle terre pagane, lontano dove deve essere tradotto. Ed in Germania e così via hanno dei nastri che vanno alle loro congregazioni di centinaia e centinaia di persone. E si mettono piccole cose nelle orecchie e lo mettono in funzione su un nastro. E proprio mentre parlo, il ministro là sta facendo le stesse espressioni e in altre lingue e lo divulga davanti a centinaia. E centinaia vengono salvati e guariti semplicemente attraverso i nastri che vanno in tutto il mondo. Tutto in inglese, ma viene tradotto in molte, molte diverse lingue nelle tribù in tutto il mondo. Riceviamo loro notizie per posta. Ed ora sto dicendo questo, ciò sarà una testimonianza personale alla gloria di Dio, affinché possa accadere che comprendiate nelle serie a venire quello che voglio dire, se piace al Signore, comprenderete. Come stavo cercando di dire ieri sera, il mondo arriva ad un punto in cui cade a pezzi politicamente, socialmente, economicamente. Dite l'economia con più denaro. Sì, ma da dove viene? Abbiamo preso in prestito denaro dalle tasse che saranno pagate in 40 anni. E senza soldi, e in bancarotta, la nazione, non questa nazione, ma tutte loro. E non c'è modo che mai si restituisca. Ed è una trappola posta esattamente per gettare questa nazione in qualcosa del genere. E tutti voi siete ben informati di questo. Ebbene, chi ha la ricchezza del mondo? Chi la detiene? Certo, la detiene. Roma la detiene. E quando mai lo faremo? Quando saremo senza soldi, invece di questi grandi mercanti di tabacco, whisky e così via, come devono prendere il denaro? Quello che dovremo fare sarà o di cambiare la moneta o prendere in prestito denaro. E quando lo faranno, verrà venduto il diritto di primogenitura di nuovo, esattamente, così preciso, è proprio quello che la Scrittura dice in merito. Mi piacerebbe trovare un posto una volta o l'altra, se piace al Signore, quando una tenda verrà sulla scena, e credo che ora sia prossimo. Presto andrò in tutto il mondo, ho delle riunioni in tutto il mondo che si fanno avanti ora. E mi piacerebbe prendere un posto dove potessi stabilirmi per circa 6 settimane, e prendere quelle cose ed esaminarle, vedete, avanti e indietro attraverso la Scrittura. Ed è incredibile vedere l'ora in cui viviamo. Mi spaventa, non perché nel mio cuore le campane di gioia suonano, sapendo che la venuta del Signore è così vicina, ma quello che mi spaventa è sapere che così tanti non sono preparati per l'ora che stiamo affrontando. Quello è la parte brutta. Quanti hanno mai sentito la storia in merito agli scoiattoli quella volta lassù? Molti, oh certo, immagino dappertutto. Un qualcosina come quello è accaduto l'altro giorno ed ero, avete sentito la storia delle montagne scendendo quando il Signore scrisse quelle cose sulle montagne l'altro giorno. La mia vita, non sono un predicatore, chiunque lo sa, non sono un predicatore, ma si è costituiti in una forma spirituale di osservare le cose, vedere evolversi le cose e avvisare in anticipo le persone di cose che stanno avvenendo. Ed è solo quello e come sono fatto. Non posso farci niente, non più di quanto voi potete fare qualcosa per come siete fatti. Ma Dio ci ha posizionati ciascuno nel corpo per fare certe cose, e io osservo ogni piccolo movimento, ogni obiettivo, ogni motivo, perché tutto è governato tramite lo Spirito. Questa chiesa fu messa qui per un proposito. C'è uno spirito dietro questa chiesa, certamente. Lo spirito dietro la vostra casa, dietro ogni edificio, dietro tutto c'è uno spirito, un motivo e un obiettivo. Se questa chiesa viene qui per esaltare grandemente qualche sistema umano o qualcosa del genere, allora i suoi motivi non sono giusti. Ma se è messa qui per cercare di ottenere qualcosa per il regno di Dio, allora il motivo e l'obiettivo, entrambi, sono giusti, se i motivi sono diretti in quella direzione. Ora, stavo pensando da quando il ministero è la prima, seconda e terza fase del ministero. All'inizio, quando sono venuto a Shreveport, ho detto a voi che il Signore avreste posto le vostre mani, per così dire, sulla mia mano, e avrebbe significato lo stesso. E lo Spirito Santo non ha mai fallito una sola volta, ma vi ho detto ciò che è esattamente ciò che non andava in voi. Ve l'ho detto allora, quel giorno, egli mi disse che ci sarebbe stato un tempo in cui conoscerai proprio il segreto del cuore, non sapendo che la parola dice che avverrà. Non lo sapevo. Ma la parola lo dice. La parola di Dio è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ebrei, il 4 capitolo. Ora, quella parola, vedete, non dovete mai lasciare quella parola. Dovete rimanere esattamente con quella parola, il modo in cui essa è scritta. Non metteteci alcuna interpretazione personale. Ditela solo nel modo in cui essa è scritta. Quella è la parola di Dio e quello è Dio. Dio e la sua parola sono lo stesso, proprio lo stesso. E come ho detto ieri sera, c'è una porzione della parola disposta per ogni epoca. E c'è qualche unzione che scende che proietta quella porzione di parola per quell'epoca. E vedete dove ci troviamo oggi. Leggete quello che dobbiamo fare, allora saprete quanto siamo lontani. Vedo rimasta solo una cosa, la venuta del Signore Gesù in qualsiasi momento, un rapimento per la Chiesa e lo incontreremo nell'aria. Ora, queste cose devono avvenire in questo giorno proprio come egli ha promesso che avrebbe fatto. Ed ora, circa 5 anni fa, dopo che quello aveva servito il suo tempo, ognuna di quelle fasi ha servito il suo tempo ed egli ha dato visioni, e molti di voi che ascoltate i nastri e così via sanno che sarebbe arrivata un'altra fase ed egli l'ha semplicemente disegnata così perfetta. C'è un uomo seduto qui proprio ora che sto osservando, che era proprio là fuori e l'ha visto accadere così perfetto come non l'ho mai vista in vita mia, e ne hanno perfino fatto la foto di quello che il Signore Dio disse che avrebbe avuto luogo, ed eravamo andati proprio là, ed era là proprio esattamente come egli ha detto, proprio circa come il 17 marzo, l'edizione di marzo della rivista Life. Avete visto quel cerchio di luce nei cieli, alto 30 miglia, largo 27 miglia. Ebbene, l'umidità è alta circa solo 9 miglia, e loro non riescono neanche a capire cos'era. E trovandosi proprio al di sotto di quella, un uomo che è seduto qui, presente ora, si trovava vicino a me. Quando 7 angeli scesero da Dio, si posizionarono là in maniera visibile e mi dissero del tempo della fine e queste rivelazioni altro del libro di Apocalisse, i 7 suggelli. E dissero, torna a casa e uno per uno porteranno il messaggio. Quello è esatto. Ed essa è salita ed ha iniziato a diventare bianca mentre saliva, risalendo, è un'esplosione che scosse i monti al punto che le rocce della dimensione di un secchio caddero dai monti, così. E attorno non c'era niente. Anche il giornale disse che avevano controllato per vedere se ci fosse stata qualcosa da infrangere la barriera del suono, o un aereo o altro. Non c'era niente, nessun aereo in volo né niente. Oltretutto, un aereo supersonico demonico, non potrebbe farlo. E poi era stato predetto che sarebbe stato in quel modo, 6 mesi prima che accadesse, 6 mesi ed eccolo là. E la scienza oggi lo cerca proprio là, a Tucson e in diversi luoghi. Non possono comprendere cosa c'era lassù. Poi se prenderete la rivista e guarderete, potete anche vedere le forme delle loro ali che ci sono ancora là mentre stanno salendo i 7 angeli. E sappiamo che queste cose sono corrette, amici. Oh, se ci fosse mai un tempo in cui la Chiesa dovrebbe essere in profonda sincerità, dovrebbe essere proprio ora. Ora, ma semplicemente mi ha creato qualcosa in me stesso. Ora, per 5 anni mi sono chiesto cosa non andasse. Sentivo nel mio cuore come se fossi oppresso da qualcosa e io non ero in grado di capire che cosa fosse. Durante il tempo di questa grande oppressione e così via, ho girato e girato in tutto il paese. E il governo mi aveva posto sotto indagine perché quando abbiamo le riunioni qualcuno ha scritto un assegno William Branham e io l'ho solo firmato e ridato indietro. E poi abbiamo preso l'insieme di tutte le nostre riunioni e quando l'hanno esaminato hanno scoperto che era entrato per pagare la campagna. Tuttavia, quando firmavo con il mio nome, riconoscevo come mio l'assegno e mi dissero che io dovevo al governo $300,000 e non mi lasciavano andar via e dovetti rimanere là e così via per un lungo tempo per indagare su tutto questo. E io non sono, tutto è andato, dissero, sì, è stato emesso per la campagna, ma la gente ha fatto a te l'assegno e quando l'hai girato ti sei identificato con l'assegno e devi pagare delle tasse su ciò. Se non l'hai tenuto neanche un secondo in mano, è comunque tuo perché l'hai girato. Non lo sapevo, non conosco tutti i meccanismi di queste leggi e altro. Avrei dovuto avere un timbro per timbrarlo invece di firmarlo. Quando lo firmavo, significava che era mio. E poi sono entrati proprio nel deposito dei soldi e hanno trovato là che era stato posto proprio nello stanziamento e speso in quel modo. Io ricevo un salario dalla mia chiesa di $100 a settimana. C'è un fiduciario seduto proprio là che sa che questo è vero. Ed è tutto quello che ricevo da quello. E altrimenti va dritto nella campagna. Ora, sentivo come di essere oppresso per gli ultimi 4 o 5 anni. Ebbene, sono andato su in Canada proprio recentemente in un piccolo viaggio per andare a cacciare. E quando l'ho fatto, il Signore lassù mi ha aiutato a condurre un'intera tribù di indiani al Signore Gesù. E devo ritornare quando i ruscelli si scongelano lassù e altro per battezzare l'intera tribù nel nome del Signore Gesù. A motivo della guarigione di una donna indiana in punto di morte per un attacco cardiaco che il sacerdote non avrebbe visitato. Nelle giungle inoltrate dove ho dovuto viaggiare per ora a cavallo. Eccoli, seduti qui ora, i quali erano presenti quando è accaduto. Ed ora, poi scendendo, mi sono dovuto fermare in Colorado per visitare dei miei amici là, alcuni ministri. Sono una guida in Colorado e li stavo portando in un viaggio di caccia. 2 o 3 di quegli uomini, 3 o 4, 5 di loro, sono seduti presenti proprio ora a conoscenza di questo. Ed è stato molto secco in Colorado quest'anno e lo è stato in tutta la nazione. E i fuochi diventavano molto intensi, così ritardarono un po' la stagione di caccia. Ma mentre eravamo lassù venne emanato un avviso che stava arrivando una tormenta. Ed è pericoloso essere sui monti in quel tempo, perché a volte io ho visto che non potete neanche vedervi la mano davanti a voi per ore ed ore. E 30 piedi di neve riversati proprio in una volta, solo in poche ore, proprio sopra di voi. Morite! Così dissi ai miei fratelli quel mattino, quando stavamo uscendo, dissi, ora la tormenta. Praticamente 100 uomini o più erano rimasti dietro di noi ed ecco arrivare jeep, autocarri e tutto il resto che se ne andavano via perché sapevano quello che sarebbe avvenuto. Nessuno era rimasto se non il mandriano stesso laggiù, il quale passa là l'inverno. Ed eravamo l'unica coppia, l'unico autocarro che era rimasto. E chiesi ai fratelli, dissero, rimarremo. Quindi allora tutto bene, dissi, ora siate pronti. E siamo usciti e abbiamo preso un ministro metodista, Dio, siamo andati a prendere dell'altro pane e altre cose, così da potercelo procurare. Erano circa 30 miglia andate e ritorno. Quindi siamo tornati, il fratello John e gli altri seduti qui avevano sentito questo e se ne andarono, uscirono in tempo, poi la tormenta colpì. Ma noi saremmo rimasti a dormire e sarei andata a Tucson per una riunione e chiamai mia moglie e le dissi che noi, se non fossi arrivato, di lasciare che qualcuno mi sostituisse. E il mattino successivo partimmo, dissi, ora il primo istante, era molto nuvoloso, che sentirete cadere la pioggia o qualsiasi cosa, tornate a quel campo più velocemente possibile, perché in 10-15 minuti non vedrete più la vostra via di ritorno. E così feci posizionare gli uomini e salì sulla cima del crinale, salivo cercando di far correre i cervi in basso verso di loro. Ed io, alcuni giorni prima di quello, stavo sparando con il mio fucile giù a Tucson, nel tornare lassù, andò un po' fuori mira, verso destra. Sparai ad un grande cervo maschio che avevo cercato per molti anni, e lo colpii troppo in alto, ed era morto laggiù, e non riuscivo a trovarlo. Il tempo si stava facendo avverso. Pensai, correrò su e darò un'occhiata. E quando salii sulla cima del monte, notai che la pioggia iniziava. Il nevischio cadeva e le grandi gocce di neve della dimensione di un dollaro d'argento che ricoprivano proprio dappertutto i venti che roteavano. Sapevo che erano tutti in fuga in quel momento di ritorno al campo. Ebbene, aspettai alcuni istanti e pensai, non sarò mai in grado di trovare questo cervo questa volta sotto questa tempesta. Così proseguimmo, cominciando a scendere dal monte, potevo solo vedere circa 10 piedi davanti a me e circa ero a circa 4 miglia o più per arrivare a quella postazione. Sapevo, scendendo dal monte, conoscevo molto bene la regione perché là avevo pascolato del bestiame per anni ed anni. Nello scendere dal monte ero arrivato a circa 5 miglia dalla sella dove si attraversa così attraverso il crinale dove mi trovavo e c'era... avevo sentito quell'orribile peso. Ho pianto, ho pregato, ho confessato. Che cosa posso fare? Che cos'è che ho fatto? Come se aveste fatto qualcosa di molto malvagio. Come se aveste ferito qualcuno e sapete che dovreste metterlo a posto. Per che cosa ero condannato? Non sapevo. Dissi, Signore, se solo me lo rivelerai, lo metterò a posto. Ma cosa ho fatto se non stare ritto e predicare e fare tutto quello che sapevo di fare? E ho cercato di vivere puro, pulito e proprio secondo le tue parole. Ma che cosa ho fatto? E ancora quel peso non diminuiva, anno dopo anno. Sul monte quel mattino pensavo a ciò e iniziai a scendere. Il giorno prima era il mio anniversario, per giunta. Mia moglie ed io eravamo sposati da 20 anni e non sono mai stato a casa nel nostro anniversario. E vado sempre sul monte, un posticino dove ci sono dei pioppi tremuli. Il primo anno che eravamo sposati non avevo abbastanza soldi per andare in luna di miele per un piccolo viaggio e poi fare anche un viaggio di caccia. Così portai mia moglie in un viaggio di caccia per la luna di miele. Così che sembrasse, per così dire, di farlo fare entrambi allo stesso tempo. E ricordo una piccola ragazza, io la prendevo e la sollevavo sopra i tronchi e altro. Ed eravamo saliti in un posto e le avevo fatto la foto. Ed è sempre una donna alquanto bella. Ricordo quello e ricordo i suoi capelli neri e quanto era graziosa. Ed ora ingrigita è solo quello che alcuni anni le hanno causato. Pensai, credo che salirò lassù, ma è troppo faticoso. La neve allora era troppo intensa. Sapevo di dover rientrare perché avevano preannunciato una violenta tormenta sta arrivando. Lo avevano preannunciato in tutto il paese. Non so se Tom Simpson sia seduto qui stamattina oppure no. Scendendo dal Canada, gli fu detto per radio di non passare neanche per quel paese. Tutti dissero, non passare da là, vai nell'altra direzione perché un'orribile tormenta si sta diffondendo rapidamente. E iniziai a scendere dal monte pensando in merito a ciò, ed erano circa le 10 del mattino, e tutto ad un tratto, tanto chiara quanto sentita la voce disse, fermati, e voltati e torna indietro. Ora, non potrei dire questo tra persone che sono incredule? Dovete dirlo solo a credenti, e poi, perché questo, gli increduli non lo comprenderanno mai. Dovete avere una mente spirituale per comprendere cose spirituali. La parola è spirituale, è interpretata spiritualmente, ed essa è la parola di Dio. E mi fermai e pensai, se torno lassù, un altro mezzo miglio su di ritorno, la tempesta che imperversa come se fosse... E David Wood mi aveva fatto un panino, e lo era. Penso stesse cercando di pareggiare i conti per averne fatto uno per suo papà una volta. Non avevamo altro che alcune cipolle, miele e pane, e avevo messo tutto insieme e ci eravamo fatti un panino. E il suo non riusciva quasi a mangiarlo, e penso che stesse cercando di pareggiare i conti per quello. Così aveva messo io... Io non so che ogni genere egli... E salendo sul monte la pioggia cadeva così velocemente, diventò così bagnato, ed era proprio un grande ammasso. Pensai, ebbene, mangerò quello e aspetterò. E mentre mi trovavo là, pensai, quella non era niente, ho solo immaginato. Era il vento, probabilmente, che soffiava, che roteava tra questi alberi. E iniziai a camminare, non riuscivo proprio a camminare. E pensai, ebbene io credo che tornerò indietro. E la sentii di nuovo, torna da dove sei venuto. Disse così, iniziai a salire il monte, mi fermai e pensai, forse io cominciavo a temere di tornare da dove mi trovavo, perché i venti erano così terribili. A volte Dio ci fa fare cose che sembrano molto pericolose fuori dalle righe. Che ne è di Mosè con quel bastone che scendeva per conquistare l'Egitto? È tutto quello che troviamo così, poiché Dio ci chiede l'impossibile. Vedete, così egli compie l'impossibile affinché l'uomo sappia che non è lui, è Dio che lo sta facendo. Tornai di nuovo su alla cima del monte, trovando la strada attraverso gli alberi che sventolavano, si torcevano. Mi sedetti e presi il mio fucile e protessi il mirino telescopico per non sbucare su così. Gli orsi girano con quel genere di tempo e così misi il mirino telescopico sotto la camicia, così. E mi sedetti un momento e pensai, che cosa sto facendo seduto qui? Ma Dio opera in maniere misteriose per compiere le sue meraviglie. Sono ben lungi dall'essere scoperte per la mente carnale. Non le intravedono mai. E quando risalii e mi sedetti, sedevo là pensando a Dio, mi chiedo perché sono tornato. Pensavo mai, il tempo di arrivare in fondo alla collina, quella tempesta, diventerà sempre più terrificante, facendosi più vicina, non si potrà vedere molto distante davanti a sé. Ed ora se voi non dovete credere questo, ma questo è vero. Una voce mi parlò e disse, io sono il Signore Dio. Io ho creato i cieli e la terra, la natura mi obbedisce. E allora io sedetti là per un po', mi tolsi via il cappello, e quella voce da qualche parte, non potevo vederla, l'unica cosa potevo sentirla, era là attorno a quegli alberi da qualche parte. Pensai, di solito vedete quella luce di cui tutti voi sapete, di solito essa è là, ma guardavo dappertutto e non potevo vedere la luce. Dissi, dove sei, oh Dio, mio creatore? Guardai in giro, non riuscivo più a sentirla, sentire la sua voce. Aspettai alcuni minuti. Egli disse, io sono il Signore Dio che ti ha fatto comandare all'esistenza quegli scoiattoli. E tutti voi sapete in merito. E questa è la verità con questa Bibbia davanti a me in questo mattino del ringraziamento. Se quello non è vero, Dio può uccidermi all'istante ora sul palco. Vedete, è vero, egli è ancora tanto creatore, un Dio che poteva provvedere un montone per Abramo, può provvedere. Egli è ancora Geova Jara, il Signore può provvedere. Dove prese quel montone Abramo? Guardate, un viaggio di 3 giorni dalla civiltà sulla cima del monte dove non c'è acqua né niente. Ed egli aveva bisogno di un montone e c'era un montone incastrato nel deserto per le corna. E Abramo andò in giro e raccolse roccia là tutto intorno per edificare questo altare. Ma Dio rimaneva ancora Geova Jara. Il Signore può provvedere da se stesso quello. Qualsiasi cosa egli ha promesso, quello egli è in grado di compierlo. È quello che la parola là in Matteo, penso Marco 11:22, se dite a questo monte. Io non potevo comprenderlo. Conoscete la storia in merito? E questa è la verità, questo è vero. Egli disse, io sono quello che ti ha provveduto quegli scoiattoli. Egli disse, ora quando ascoltai ancora per vedere quello che avrebbe detto, niente si fermò, i venti proprio ululavano, continuavano. Io dovetti mordermi, perché lasciate che vi dica qualcosa. Le vere menti spirituali sono ad un passo dalla pazzia, lo sapevate? Una ricerca scientifica ve lo dichiarerà. Eccovi qui, fiacchi e a pezzi, e poi arrivate ad essere un po' più spirituali, allora siete quasi così. Poi arrivate come ad un'ascia smussata e poi ad un rasoio affilato. Ora sapete da che parte cadere là. Se un uomo cercasse di innalzarsi lassù, di certo andrà dalla parte sbagliata. Se Dio lo innalzerà lassù, sarà molto al di sopra della media dell'individuo. Ecco dove visioni altre appaiono, ecco dove si trova il regno di Dio. Poeti, profeti e tutti furono considerati nevrotici. Gesù, lui stesso, fu chiamato un uomo pazzo. Dissero, sappiamo che sei pazzo e hai un diavolo, folle significa pazzo. Guardate tutti i poeti e i profeti durante l'epoca, erano stati considerati così. Quell'estremo tentativo, cercate se cercate di innalzarvi lassù, siete perduti, non ce la farete mai. Serve una mano che scenda dalla gloria per trattenervi là su quel limite tra le cose giuste e sbagliate. E stare su quei limiti è dove guardate nella terra di Belua. Poi in quella stessa ora essa parlò ancora, proprio in quello stesso tempo, seduto lassù. Egli disse, io sono colui che si trovava sulla barca quella notte e fece fermare i venti e le onde. Disse, alzati in piedi e sgrida questa tempesta ed essa obbedirà esattamente a quello che tu dici. Questa è stata quella terza fase del ministero in arrivo. Ha progredito per anni e sembra che ci sia qualcosa che continua a preoccupare. Penso o non, ma è esattamente quello che egli ha fatto. E questo è ancora lui. È proprio esattamente di nuovo il suo spirito. Proprio esattamente. Ma ho avuto così tante imitazioni carnali sull'altra, mi impaurisce perfino pensarci, perché avrete quello tanto certo quanto il mondo, ci sono sempre moltitudini miste, e quell'imitazione carnale deve seguire ciò, l'ha fatto nei suoi giorni, l'ha fatto nei giorni di Mosè, lo farà in ogni giorno, lo farà in questo giorno quando lo Spirito Santo sta cercando di compiere l'opera. Ma tuttavia, se una persona è spirituale, l'imitazione carnale magnifica soltanto quella giusta, quella il vero articolo di Dio. E trovandomi là in quel tempo, mi alzai e dissi, Signore Dio, grande creatore della natura, credo che sei tu che parli. Mai una volta mi hai mostrato qualcosa che fosse sbagliata? E mai una volta mi hai lasciato dire qualcosa che non sia avvenuta? Dissi, quindi, dico a questa tempesta che sta imperversando, vai ai tuoi posti, torna indietro, lascia questi in pace. E comando che il sole splenda per i prossimi 4 giorni, finché questi uomini possano prendere i loro trofei di caccia, e io possa aiutarli a prenderli e uscire da questi monti. È il Signore Dio che è il mio solenne giudice. Stamattina quella pioggia e le cose che si torcevano in un istante non c'era nulla. Guardai e c'era un vento che veniva dall'altra direzione attraverso la cima del monte e sollevò quelle nuvole in quel modo. Proprio nello spazio di pochi minuti il sole spuntò proprio attraverso la cima e splendeva giù, tanto grazioso quanto poteva esserlo. Proprio nello stesso modo che avvenne in Germania. Ricordate la storia in Germania? Quando quelle streghe, 15 per parte, tagliarono, presero una forbice e tagliarono una piuma, la puntarono in questa direzione. E rimasero là, finendo i loro incantesimi, e dissero che avrebbero spazzato via la tenda di 30.000 persone. E il fratello Argenbright si trovava là, ed ecco arrivare la tempesta, una nuvola che si avvicinava. Rimasi là, vicino al fratello Lobster, molti di voi lo conoscono, il tedesco nato qui in America, che là è il mio interprete. Ed egli si trovava proprio là, dissi, non tradurre questo. Ma dissi, Signore Dio, Tu mi hai dato una visione e mi hai mandato in Germania. Queste streghe hanno fatto sorgere questa tempesta. Tu sei il Dio della creazione, che si sappia che Tu sei Dio. Nessuno poteva comprendere l'inglese e non ce n'era una dozzina là che sapesse di cosa stavo parlando. Proprio allora la tenda si alzò così, con 30.000 persone di sotto, saltando su così, si calmò e le nuvole e i tuoni si allontanarono ruggendo. In meno di 5 minuti il sole splendeva proprio attraverso, quando circa 15.000 tedeschi vennero al Signore Gesù Cristo. Egli è ancora Dio, egli è proprio Dio, quanto lo è sempre stato. Ebbene, mentre mi trovavo là su quella collina, uscendo circa 4 giorni dopo, chiunque qui conosce la verità, nessuna nuvola da quell'ora per 4 giorni si trovò in cielo. Quando sono sceso ed uscito, sono andato a fare benzina, quando siamo sbucati dai monti, dissi, siamo rimasti proprio col secco. Disse, sì, è stato secco. Disse, egli disse, ci aspettavamo che venisse una tempesta l'altro giorno che sorgesse, ma non sappiamo, la cosa si è fermata. Vedete? Ho proseguito verso l'altra parte del Colorado, mi sono fermato per fare benzina, Billy Paul, mio figlio, là dietro, eravamo insieme, dissi, vediamo solo se si è fermata qua giù. Ed entrai guidando, dissi, buongiorno, così abbiamo iniziato a parlare con l'uomo, disse, buongiorno, ed egli disse, di certo, una bella giornata, egli disse, sì, il vecchio sole sta uscendo di nuovo caldo, disse, questa estate ci ha inceneriti, e dissi, sì, dissi, ebbene, è così in tutta la nazione, egli disse, sì, l'ho sentito dire, e dissi, sta quasi arrivando il tempo per le vostre tempeste. Egli disse, sai una cosa? Disse, tutti i giornali, la radio e ogni altra cosa l'altro giorno davano una tempesta in arrivo e sono venute le nuvole e la tempesta è iniziata e all'improvviso non sappiamo cosa sia successo. È andato via tutto. Egli ancora Dio, tanto Dio quanto lo è sempre stato. Ma come può un uomo dire quelle cose se prima Dio non gli dice di dirle? Vedete, non sotto un'impressione, ma se sapete quello che state dicendo, allora lo farete. Ma aspettate, non cercate di dire, oh, quello è il modo, molte persone, penso, e i doni di Dio. Aspettate di sapere che cos'è, di sapere che è Dio. Vedete, aspettate finché viene la voce e la sentite e la conoscete, la capite, allora potete dire, è il così, dice il Signore. Se non è il così, dice il Signore, allora è la vostra impressione, è quello che qualcun altro pensa. La gente chiede alle persone, di questo per me, fai questo per me, come potete farlo se siete onesti con Dio, finché Dio prima non ve lo dice? Come posso dirvi? Così ha detto Jack Moore. E Jack Moore non mi ha detto niente, vedete? Deve prima venire da Dio, non essere un'impressione, deve essere Dio. E allora accadrà, perché allora è il così, dice il Signore. Ora questo non l'avranno tutti? No, Signore, non sarà in quel modo, non è mai stato in quel modo, non sarà mai in quel modo. Dio si occupa di un individuo. L'ha fatto nei giorni di Noè, l'ha fatto nei giorni di Giosuè, l'ha fatto nei giorni di Mosè. L'ha fatto sempre. Egli non ha mai costituito un sistema, è stato un individuo, perché due uomini non sono simili. Mai, vedete, egli non l'ha più fatto. Se no che non dovevano essere tutti Mosè, non lo compresero, seguivano soltanto. E lo Spirito Santo, se un uomo è unto da Dio, vi dirigerà a seguire lo Spirito Santo e la Bibbia. Perché egli è colui che compie queste cose, Gesù Cristo nella forma dello Spirito Santo che opera nelle persone. Stavo là, iniziai a ridiscendere, mi trovavo là, piangevo, non potevo farci niente nel vedere quello che era accaduto, proprio là in un momento. E i fratelli lassù, ora, quanti erano? C'è qualcuno qui? So che Fred Sottman e loro sono qui, erano lassù. No, Fred era con me nell'altro posto. Ora, c'è qualcuno qui che era lassù? Sono già qui dentro, il fratello Bankswood e loro? C'è qualcuno qui oltre a Billy Paul? Che era lassù. Questi ragazzi se ne erano appena andati, sì, e il fratello Wood e il fratello Taylor, oppure non ricordo il nome dell'altro fratello, quattro o cinque di loro si trovavano là. Questi fratelli qui, il fratello Martin, se n'era appena andato il giorno prima a motivo della tempesta imminente. Ricordate tutti la tempesta, la previsione. Dissero che stava arrivando. Ora, che cosa hai detto? L'avete incontrata. Allora, ed ora notate, stando là, pensai, ebbene, credo che scenderò dalla collina. E io avevo fatto un voto a Dio alcuni anni fa, uscendo con gli uomini d'affari del pieno Evangelo, che non avrei sparato alla selvaggina per qualcun altro se non fosse stato per un'emergenza. Io proprio non l'avrei fatto. Sì, c'è qui il fratello Jack Palmer. Il fratello Jack veniva dalla Georgia, di solito viene quassù. Egli si trovava là e la notte prima disse: fratello Branham, prendimi un cervo. Ma io scossi solo la testa, perché io sapevo di aver fatto un voto che non lo avrei fatto 4 o 5 anni fa, perché soltanto quell'anno avevo ucciso 19 alci. Solo per quegli uomini d'affari che siedono qua e là a parlare dei loro affari dovevo uscire io a uccidere la loro selvaggina. E quello proprio non sembrava, mi metteva come in una categoria di assassini, ma non l'avrei fatto. Li porterò dove essa si trova, ma non gli sparerò. Così avevo promesso a Dio che non l'avrei fatto. Così poi mi ero preparato a lasciare il luogo, a tornare. Iniziai a scendere dalla collina e una voce mi parlò e disse: perché non cammini con me? E dissi: Signore Dio, se sei tu, io so solo che la mano di Dio poteva dividere quelle nuvole e fare quello che tu hai fatto qui. E il sole caldo splendeva asciugandomi la camicia e il vapore saliva da essa. E dissi: una grande cattedrale, una foresta vergine, sapete? E dissi: credo che salirò in questa direzione allora, Signore, se non hai una direzione determinata. Volevo salire lassù e rimanere qualche minuto per un piccolo memoriale per mia moglie, della nostra prima e unica luna di miele, sapete, che abbiamo mai avuto possibilità di andare, e la portai in un viaggio di caccia. Ed eccomi qui ancora quest'anno cacciando con questi fratelli, e lei giù a Tucson cercando di far andare avanti le cose. E iniziai a scendere giù di là e iniziai a pensare. Ora, questo suonerà molto strano e mi sbrigherò, perché so che il vostro servizio inizia tra circa 10 minuti. E così stavo continuando a scendere per di là e pensavo: oh, mi chiedo perché lei non ha mai detto una parola del mio andare dappertutto. E stamattina voglio dirvi cosa è successo in pochi minuti. Ogni uomo dovrebbe pensare questo. Io penso che non ci sia una donna al mondo come mia moglie. Lei è proprio una persona meravigliosa, alquanto pia, rimane a casa, ha sempre preparato i miei vestiti. Ed ero via, lontano per i viaggi e tutto il resto, entravo, dicevo, la prendevo un po' in giro, dicevo: io sono tuo marito, sei tu mia moglie? E qualcosa del genere, e baciavo i bambini. mattini mi inginocchiavo e facevo una preghiera. E mi vestivo, partivo e andavo a pescare o cacciare lontano da lei per non dover perdere la testa quasi per le folle e altro. Doveva sopportarlo completamente sola, da sé. Allora iniziai a pensare, ebbene, forse quando sono a casa, l'unica cosa che sono sempre, l'unica cosa che conosco è Dio e la sua parola. E ne parlo costantemente. E stavo proseguendo là e mi si presentò un pensiero. Disse, ebbene, forse lei ti lascia andare solo perché ciò tiene lontane le persone e così via in quel modo. E lei può essere un po' più pacifica quando sei lontano. E iniziai ad accompagnare quel pensiero. Feci così, e quando lo feci, vidi la barba sul mio volto. Da circa una settimana e più di metà era grigia. Pensai, Bill, sei proprio, sai dove sei diretto? Sei diretto proprio a spegnerti ora, vedi? Stai invecchiando. E hai già passato quella linea dei 50? Così stavo proprio pensando quello, proseguendo con il mio fucile appeso alla spalla, camminando avanti, così. E all'improvviso qualcosa accadde. Sembrava come in ogni principio fossi di nuovo un ragazzo. Non so che cosa stava accadendo mentalmente o che cos'era, e guardai stando di fronte a lei, e là davanti a me, e là lei si trovava proprio nel modo in cui era quando l'ho sposata. Appoggiai giù il mio fucile, mi strofinai gli occhi, la guardai e lei allungò le braccia, così mi guardò. Chinai in basso il capo perché stavo salendo lassù per un piccolo memoriale per il nostro anniversario. Stando vicino a quegli alberi, un mucchio di alberelli lassù, pioppi tremuli proprio come c'erano nei boschi del nord quando siamo saliti nella Adirondack. E vado sempre lassù ogni 23 ottobre quando sono lassù. E lei si trovava là. E aveva appoggiato giù il mio fucile. Guardai là e mi fermai un minuto e chinai il capo. Guardai indietro e lei si trovava ancora là, con le braccia distese. E pensai, di certo non ho perso il senno. Guardai di nuovo, pensai, perché avverrebbe questo? Eccomi qui, un giovane. Guardai le mie mani e dissi, io... Signore, la mia responsabilità nel mondo per portare il tuo messaggio, di certo questo è qualcosa che mi è avvenuto. E guardai di nuovo ed allora svanì. E raccolsi il mio fucile e me lo misi in spalla. E dissi, forse sei tu che mi fai sapere il motivo. Ciò le spezza il cuore quando rientro ed esco a caccia e cose del genere. Ma mentre iniziai ad incamminarmi, mi tolsi di nuovo il cappello. Dissi, Dio, so che tu sei qui. Non c'è dubbio nella mia mente che tu sei qui. E ti credo ogni parola. Tu hai fatto splendere quel sole sulla mia schiena. Tu sei colui che compie queste cose, sei un creatore. Io sono stato così dilatorio, sembra che abbia paura di averne il controllo. Ho timore di fare qualcosa di sbagliato. Dissi, c'è una cosa che ti chiederò di fare, togli il peso dal mio cuore. Non c'è bisogno che io cerchi di confessare ancora, perché per 5 anni ho costantemente gridato a te. Che cosa ho fatto? Dimmi che cos'è. E allora stavo risalendo la piccola collina, proprio vicino a dove sarei rimasto per pochi minuti. Solo per ringraziare il Signore per mia moglie e per un matrimonio riuscito che Dio ci aveva dato. E l'amore che avevamo l'uno per l'altro in questi anni e i nostri figli lo faccio ogni 23 ottobre. E c'era un piccolo pioppo tremulo circa, spesso 10 pollici, era cresciuto circa così ed era uscito come una L ed era cresciuto. E proprio mentre mi incamminavo su per la collina sono diventato molto debole e mi sono proprio appoggiato contro quell'albero, così. E potevo sentire qualcosa che colpiva le foglie, solo un minuto. Ora, le foglie si erano asciugate per il tempo che avevo camminato là, circa 300 o 400 yarde. E guardai ed era acqua che scendeva dai miei occhi, gocciolando attraverso la barba grigia giù, verso il terreno. dissi, oh Dio, che fallimento sono! E stavo là, in quella condizione, dissi, io confido che tu sarai misericordioso verso di lei. Dissi, io non sono degno di chiedere misericordia. Dissi, un giorno so che sto diventando grigio e io devo andare, Signore. E immagino che la gente pensi che ciò sia pazzo, ma io trovo Dio fuori in quei luoghi. Quello è dove per me è reale. Io è proprio tanto reale quanto lo è, proprio qui. E francamente così anche un po' di più, perché vedete, tutti voi in parte. Là sembra che mi trovi da solo con lui, parlando con nessuno se non con lui. E mentre stavo là ho sentito spezzarsi i cespugli e ho alzato un po' la testa. Allora avevo addosso una camicia rossa e una fascia rossa attorno al mio cappello. Un fazzoletto rosso avvolto attorno ad uno di questi cappelli western. E io guardai ed ecco stare due o tre cervi che stavano proprio vicino a me, si avvicinarono proprio là. Io con quel rosso, tutto quello sparare là di 100 uomini, gli avevano sparato 40 volte, immagino. Ebbene, certamente si sarebbero sparpagliati immediatamente, ma non lo fecero. Rimasero proprio fermi e mi guardavano. E buona carne, due cerbiatti cresciuti e una grande daina. E qualcosa mi disse, ecco un cervo per il fratello Evans, uno per il fratello Welch e uno per il predicatore metodista. Ecco esattamente quello che il Signore Dio ti ha dato ora. Non possono allontanarsi? Non c'è modo che lo facciano. Avevo il fucile appeso alla spalla, proprio qui. E prima che potessero anche girarsi, li avrei uccisi tutti e tre, vedete, così. Prima che potessero anche muoversi, erano proprio nelle mie mani. Io pensai, eccoli, proprio i tre, facili, farli rotolare qui, giù, dalla collina, e poi portarli proprio fuori. E pensai, quello sarebbe molto facile, ce ne sono tre, poi potremmo andare a casa da là, partire ed uscire dai monti. E mentre li guardavo là, erano fermi, guardandomi, proprio tanto calmi, circa 15 yard, 20. Ebbene, io rimasi proprio immobile. E non so se voi cacciate il cervo o meno, ma sono strani. Quando loro non sono certi, metteranno i piedi così, faranno, e poi mi osservavano. Pensai, ebbene, eccolo, l'unica cosa, solo tirar su il mio fucile, loro sono morti. E poi mi ricordai di aver promesso a Dio che non l'avrei fatto, e me lo ricordai. Pensai, no, non posso farlo, non è giusto, ho promesso a Dio che non l'avrei fatto. E quando fate una promessa, rimanete con essa, Dio si aspetta che lo facciate. E là, pensai, ebbene, proprio perfettamente nelle mie mani, ma tuttavia, gli ho promesso che non l'avrei fatto. Dissi, vai avanti, madre, prendi i tuoi cuccioli ed entra nei boschi, divertiti, anch'io amo questo. Siete nelle mie mani, ma non vi ucciderò. E si avvicinarono di più. Oh, quanto è inusuale quello per un cervo. E mi guardavano, sapete, giravano il capo. E io stavo là, vestito di rosso, con un fucile nella mia mano. E si avvicinarono molto, al punto che potevo cibarli dalla mia mano. E loro annusarono semplicemente qua e là alcuni momenti, si girarono, camminarono indietro per un piccolo tratto, si fermarono, tornarono di nuovo. Qualcosa continuava a dire, sono proprio nelle tue mani, sono proprio nelle tue mani, il Signore le ha messe nelle tue mani. Dissi, ma ho promesso che non l'avrei fatto. Da quel momento pensai, sai, una volta Davide fu guidato proprio dalla stessa parte dove giaceva Joab o dove giaceva re Saul. E Joab gli disse, il Signore l'ha messo nelle tue mani. Ma egli disse, Dio non voglia che io tocchi il suo unto. Vedete, vedete, dovete stare attenti quando fate una promessa. E poi dissi, ho promesso a Dio che non l'avrei fatto, quindi non lo farò. Dissi, madre, prendi i tuoi piccoli e vai avanti nei boschi. Non vi disturberò. Siete nelle mie mani. Non potreste allontanarvi neanche se voleste. Ma io non vi farò del male. Andate avanti nei boschi. E tornarono proprio di nuovo indietro, proprio attorno a me. E rimasi là e pensai, che cos'è una cosa strana? Sono una persona della natura, io osservo Dio nella natura. Il tramonto e l'alba è una morte, vita, la sepoltura, la morte, la resurrezione, di nuovo tutto. Come gli alberi, come Giobbe parlò del nascondersi nella tomba, nascondimi in un luogo sacro e vedere la linfa che lascia gli alberi ed entra nella tomba delle radici e torna di nuovo su in primavera, la resurrezione. Tutto parla della vita e della resurrezione. E mentre stavo là, guardandoli, si avvicinarono, più vicini. Poi si girarono e si inoltrarono nei boschi e stavo semplicemente là proprio, come sbalordito. E quando si allontanarono, quella voce parlò di nuovo giù, quel sole che splendeva sulla mia schiena, disse, ti sei ricordato della tua promessa, non è vero? Dissi, sì, Signore, ho ricordato la mia promessa. So che sei tu, non posso vederti, Signora, ma sei qui da qualche parte. Dissi, non ti vedo, ma sento la tua voce. So che sei qui. Disse, tu hai mantenuto la tua promessa. Ti sei ricordato della tua promessa. Anch'io ricorderò la mia. Non ti lascerò mai, né ti abbandonerò. Oh, ma non mi sono più sentito lo stesso da allora. Sono sceso dal monte tutto il pomeriggio. È accaduta visione dopo visione che avevano luogo. Sono sceso, sembra che ogni cosa sia stata diversa da allora, un peso se n'è andato. Per quanto riguarda l'inizio, quando mi è giunto il ministero con il sentire le mani della persona, quello di cui si trattava, c'era una vita in loro e sappiamo com'è andata. Una sera in California ero seduto con la famiglia Malicki, il fratello Moore e il fratello Brown ricordano la famiglia Malicki, e la piccola signora avrebbe contratto la flemmasia col parto. E io le avevo fatto tendere la mano, dissi, eccola, ne vedi la vibrazione, vedi? E dissi, tu contrarrai la flemmasia, dissi, sta già avendo effetto in te, e l'ha contratta, ha quasi perso la vita. E il fratello Malicki mi disse, fratello Branham, come fai a farlo? Dissi, non lo so, non so dirti come avviene. È Dio. E così distesi la mia mano, così dissi, ecco, qui c'è mia moglie, so che non c'è niente che non va in lei, metti le tue mani sopra la mia cara. E lo fece e là vibrò un tumore di donna. E dissi, tesoro, tu hai un tumore, cara, alle ghiandole femminili. E lei disse, io non sento alcun effetto. Dissi, tesoro, eccolo sulla mia mano, alza la tua mano. La sollevò, poi la rimise giù, lo vedi? Ebbene, quando siamo andati, tornati a casa, abbiamo un amico dottore molto bravo, sono andata a scuola con lui. La portammo là per un esame, disse, Billy, non c'è niente che non vada in lei. Disse, lei sta bene, non c'è nessun tumore là. Dissi, Sam, non voglio dubitare della tua parola, vedi, perché l'hai esaminata, ma là c'è un tumore. Tutti nel corso di 3 o 4 anni, quando vado a fare la mia visita medica, quando vado oltreoceano, lei viene con me per una visita medica e quando veniva fatta non l'hanno mai visto. E circa 2 anni fa un giorno sono tornato, ora io devo dire tutta la verità, vedete, non dovreste proprio tralasciare nulla, dovete dire tutta la verità. E vi ho espresso il mio amore per mia moglie, ma tuttavia dobbiamo stare attenti in quelle cose. Vi sto dicendo la verità. Il Padre Celeste, che è mio testimone proprio qui ora, sa che è vero. O a casa, in qualsiasi modo sia, proprio questo, quello e tutto il resto. La povera cara sta attraversando il cambiamento della vita in questo periodo, la menopausa. E per gli ultimi paio d'anni, circa 2 anni fa, quando abbiamo avuto una visita medica, allora il dottore trovò un tumore sull'ovaia sinistra. era cresciuto fino a circa la dimensione di una noce. Egli disse, lasciamelo esaminare ancora, fratello Branham. Disse, circa 3 mesi, se quello continua a crescere, deve essere asportato. Ebbene, allora noi, ma appena prima di quello devo dirvi qualcosa, mi sono dimenticato questo. Un giorno ero rientrato da casa e stavo entrando per fare qualcosa e mi girai e uscii. E dissi, lei disse, puoi venire in centro con me, Bill? E io dissi, non proprio ora, cara. E lei disse, che cosa faremo in merito a quella certa cosa di Becky? Dissi, ebbene, tesoro, non so proprio cosa fare. E sorse qualcosa. E lei era così nervosa che poteva a stento mantenere la calma. Persone a casa per tutta la notte. E come l'altra notte, persino all'1 del mattino, c'erano persone dentro, attorno alla casa, attorno alle finestre d'ogni... Così lei era molto nervosa e mi disse qualcosa in modo energico che non lo avrebbe dovuto dire, vedete? Disse allora, Bill, sei sempre via e devo prendermi cura di questi bambini da sola. Disse, non ci sei mai, non possiamo prendere insieme le decisioni, o sei fuori o andato via. E iniziò a piangere, entrò, chiuse la porta. Proprio allora disse, oh poverina, dissi, mai dovrei, e iniziai ad uscire. Ed essa disse, leggi Seconda Cronache 22. Era quando Miriam rimproverò Mosè per aver sposato una ragazza etiope. Sarebbe stato meglio che suo padre le avesse sputato in viso che fare questo. Ed io tornai dentro, dissi, tesoro, hai detto la cosa sbagliata. E stava piangendo. Dissi, hai detto la cosa sbagliata, cara. Dio ti farà pagare per quello. Non avresti dovuto dirlo, sono anch'io tutto affranto, non avresti dovuto dirlo. E disse, ebbene Bill, io divento così affranta. E io mi girai solo e tornai indietro perché sapevo che non era nello stato d'animo per riceverlo. Così tornai di nuovo fuori. E l'esame seguente, circa 1 mese dopo quello, mostrò il tumore. L'anno scorso, eccolo venire di nuovo, quando lo fece esaminare ancora, ora era della dimensione di un'arancia. Il dottore disse, non fare che lei rimandi di più, bisogna operare. Quello è un tumore che cresce in fretta, è maligno. Se si alimenta e si aggrappa in quel fianco, che cosa farete? Dissi, dottore, abbiamo fede in Dio. Non lo dissi alla Chiesa né a nessuno. Lasciai perdere, iniziammo a pregare. E dissi, Signore Dio, aiutaci, per favore. Prego che Tu ci aiuti. E così, di seguito, il tumore continuava a crescere. Poi, quando siamo partiti per andare a Tucson, il nostro dottore a casa fece sapere ad un dottore suo amico là, disse, se devi asportare questo tumore dalla signora Branham, immediatamente, disse, se non lo asporterai diventerà maligno. Gli disse, il tumore è già cresciuto in 1 anno, dalla dimensione di una noce alla dimensione di circa 1 pompelmo. Era diventato così grande. Eccolo là, spinto fuori sul suo fianco, così. E l'altro giorno, lei rimandò l'andare, dissi, cerca, abbiamo pregato, abbiamo pianto, abbiamo implorato, niente avveniva. Poi andava, alla fine doveva andare, vediamo, ieri è andata dal dottore per l'esame decisivo. Dissi, ebbene, detesto farlo, ma probabilmente dovremo presentarci. E poi, cara, tu dovrai presentarti per avere il farlo asportare, perché sta diventando così grande. La nostra fede non è sufficiente. Così l'altro ieri, prima di partire, sapendolo, lei disse, non chiamarmi fino a dopo aver tenuto il servizio dal fratello Jack quella sera. Poi mi dirai che genere di riunione hai avuto e come sono le persone giù a Shreveport. Poi, disse, ti dirò quello che mi ha detto il dottore. Dissi, bene, cara, e riappesi. Ieri, l'altro ieri, quando iniziai a partire da là in casa, entrai e, sempre quando vado via, tutti i bambini e tutti noi, ci riuniamo insieme, ci inginocchiamo là, attorno, nella stanza, e preghiamo. E il Signore, diciamo al Signore, quando vado oltre oceano, dico, Signore Gesù, prenditi cura della mia famiglia. E loro pregano per me affinché Dio mi aiuti, affinché possiamo riunirci insieme ancora. ora. Poi tutti i bambini iniziano a piangere e altro, sapete, perché sapete com'è. Parlate del presidente Kennedy che è stato ucciso? Ho dovuto avere delle guardie molte volte per non essere ucciso con un mirino telescopico ad infrarossi, e forse a 300 o 400 yard di distanza di notte. Possono vedere proprio quanto possono durante il giorno di notte tramite il mirino telescopico di quell'osservatore. E sono stato in nazioni cattoliche dove i radicali e tutto il resto, giù in Messico, là dove hanno mandato laggiù, e fecero sapere, telegrammi scritti, con di tutto, stasera ti prenderemo e così via, in quel modo, entrando e uscendo e cercandomi. E forse un giorno mi succederà, quello va bene, ma ho qualcosa che si prenderà cura di me quando arriverà quel tempo, vedete? E poi quando iniziai di nuovo a partire proprio da solo, l'altro giorno mi sono inginocchiato, l'altro ieri, e mi sono inginocchiato nella stanza. E mi sono guardato attorno, ero stato là un paio di giorni malinconico, nessuno là a casa. E ho detto, Padre Celeste, io prego che ora tu sia misericordioso e mi aiuti. Scenderò a Shreveport per fare tutto quello che posso per favorire il tuo regno. Ho detto, quante volte mia moglie ed io ci siamo inginocchiati nella stanza in questo modo. Preghiamo, e oggi lei mi manca. E ho detto, domani lei entrerà e forse io non sarò in grado di finire le mie riunioni, perché forse sarà portata all'ospedale per questo grosso tumore che ti abbiamo chiesto di togliere via. È cresciuto al punto che ora deve essere asportato. E ho detto, io ti ho implorato. E ho detto, Signore, se lei ha detto qualcosa di sbagliato quando là io ero affranto, se lei ha detto qualcosa di sbagliato, dissi, Signore, pensa soltanto che lei non ha mai una volta, ha mai detto una cosa del mio andare alle tue riunioni. Ho detto, tu, lei ha sempre preparato i miei vestiti puliti e pronti e mi ha tenuto la mano e pianto e pregato e detto, se solo potessi fare qualcosa per aiutare il Signore. E ho detto, guarda la sua condizione, Signore, non farlo, per favore, non farlo, Signore. E io ho detto a Dio, aiutala, prego, che tu le sarai misericordioso. E se lei dovrà subire quell'operazione, aiutala a superarla. Signore, se ora la perdessi, non so cosa farei. Sono un uomo anziano e quei piccoli bambini da crescere. E cosa potrei fare? Sii misericordioso verso di lei, Signore. Tu sai come la amo. E ho detto, io prego solo che tu la aiuterai. E mentre pregavo ho sentito qualcosa dire, alzati in piedi. Ed io ho continuato proprio a pregare perché io ho pensato che forse lo avevo immaginato. E mentre continuavo a pregare qualcosa ha detto, alzati in piedi! E ho smesso di pregare, ho alzato lo sguardo. E il quadro di Cristo, quello che non mi è mai importato del quadro di Salman, mi piace il quadro di Hoffman, il volto di Cristo a 33 anni, sapete? È un quadro grande di quello perché quando l'ho visto nella visione quella volta, quello era proprio il suo aspetto. Ed era là in questo quadro, l'ho sistemato in modo che egli guardi dritto a me quando avrei pregato. E ho guardato lassù, e ho guardato il quadro, e ho guardato tutto intorno. Ho pensato, che cos'era quel alzati in piedi? Ho pensato, ebbene, mi alzerò in piedi. E mi sono alzato in piedi. Proprio la stessa voce che parlò lassù, sulla collina quella notte, lo stesso che è sempre venuto. Ho detto, Signore Dio, eri tu che parlavi al tuo servitore? Egli ha detto, di la parola e non ci sarà più il tumore. Sono rimasto là un po' per riprendermi. Molti di voi qui sanno e la gente nel tabernacolo sa quello che era, che lei aveva. Ho detto, allora io dico nel nome del Signore Gesù Cristo che quel tumore la lasci. L'aveva infastidita così tanto, era stata a letto per 3 o 4 giorni per esso. Ho detto, non troveranno nemmeno una traccia di esso, perché il Signore, mio Dio, il quale è il Creatore, il quale può fermare i venti e le tempeste, può sgridare i mari e produrre questo, egli è il Creatore dei cieli e della terra. Ed io lo amo, egli gli credo, e credo che questo tempo ora si avvicina quando queste cose avverranno. E tu che puoi creare uno scoiattolo e portarlo all'esistenza, potresti togliere dall'esistenza un nemico. Ho detto quando il diavolo si è avvolto nella tempesta, i venti sono una creazione di Dio, l'acqua è una creazione di Dio, ma il diavolo vi è entrato, ecco cosa l'ha compiuto, e ha messo uno spasmo nel mare, così. Ho detto tu potevi calmarlo, e tu che potevi calmare quello puoi togliere il tumore da mia moglie. E io dico che venga fatto proprio ora, non sarà più trovato, è finito. Sono uscito da là con la sicurezza, l'ho detto a mio figlio e mia nuora. Siamo scesi e ieri sera sono corso qui dentro proprio velocemente per tenere la riunione e sono tornato, l'ho chiamata e lei ancora non ne sapeva niente, non gliel'avevo detto. E quando lei ha telefonato era proprio tutta felice, ha detto: Billy, ho qualcosa da dirti, caro. Ha detto: non c'è un solo segno di tumore rimasto da nessuna parte. Il dottore ha detto che non è riuscito a trovare niente. Ha detto: ero così contenta, la signora Norman e molte delle sorelle qui, due o tre di loro, erano con noi nella stanza. Ha detto: il dottore ha detto, e lei intende dirmi? Non posso comprendere. Un mese fa là c'era un tumore della dimensione di un pompelmo e ha detto: signora Brenner, stia sicura che non c'è alcun segno di tumore in lei, non più. E il Signore è nostro Dio. Un giorno di ringraziamento? Oh, grazie a Dio per il dono di Gesù Cristo, quel dono supremo che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello è vero, non credo nel fare giuramenti per i cieli o per la terra né nient'altro, ma con la Bibbia sul mio cuore e Dio il quale io amo, so che ogni parola di quello è solennemente la verità. Giorno del ringraziamento. Quando pensavo che domani avrei dovuto, o nei prossimi giorni, avrei dovuto anche lasciare la riunione per andare. Non potevo neanche promettere alle persone che sarei tornato nel periodo di Natale a casa, per i miei bambini, per riportarli di nuovo a casa per Natale. Sapendo, fremendo in fondo al mio cuore, che mia moglie aspettava un'operazione con un tumore della dimensione di un pompelmo, ed eccolo là. E la stessa parola di Dio ha detto: di quello che vuoi e sarà fatto in quella maniera. E ho detto: il tumore se n'è andato, non lo troveranno più, ed oggi se n'è andato. E il miglior chirurgo e i migliori dottori là erano in questo staff a Tucson, Arizona, quando pochi giorni fa c'era un grande tumore, molto grande, così, e lo stesso dottore non poteva trovarne affatto traccia. E scrisse una libera dichiarazione così che la signora Branham non ha segno di tumore da nessuna parte affatto. Oh, ringraziamenti a Dio! Questo è un giorno di ringraziamento per me. Sapere sopra quello che è un giorno, quel piccolo volto che là ho sposato. Gloria a Dio! Un giorno questi segni dell'età della morte svaniranno e saremo là nelle sembianze della gioventù e non dovremo più invecchiare. E il dono di Dio tramite Gesù Cristo, dello Spirito Santo che ora abbiamo ricevuto, è quello che ci dà questo, quest'ancora. E guardatelo oggi, amici, parlate di persone riconoscenti? Al mondo dovremmo essere le persone più riconoscenti di tutti. Oltre la guarigione, oltre queste cose che stanno avvenendo, che cos'è? È l'assoluta certezza che lo stesso Dio tramite la stessa natura, la stessa colonna di fuoco, lo stesso angelo di Dio, lo stesso Gesù ieri, oggi e in eterno, sta facendo le stesse cose tramite la stessa potenza, tramite lo stesso nome. Quale ancora dell'anima salda e sicura! Possa il Signore Dio del cielo benedirvi tutti riccamente. Chiniamo i capi. Signore, sono così grato, Signore. Io non so cosa dire. Io proprio non riesco ad esprimerlo. Quando quell'inno è stato cantato poco fa e quelle persone cantavano quel cantico, nel mio cuore proprio saltavo di gioia. E la testimonianza è venuta al mio cuore. Ed ora, Padre Celeste, tu sai che queste cose sono vere? Tu sai, dal profondo del mio cuore, questo è che è la verità. Non ho motivo, Signore, di dire a loro altro che quello che è giusto. E prego Dio che oggi possa il mio cuore emozionarsi nel vedere tutti questi fratelli e sorelle cristiani qui, che sono miei fratelli e sorelle nei legami di Cristo, che gioiscono con me con ringraziamento per la mia piccola compagna risparmiata. La terra loda Dio, che la natura lodi Dio, che tutto ciò che respira lodi Dio e sia grato per questo grande tempo che abbiamo. Caro Padre Celeste, vedo là che c'è un ragazzino seduto qui su una sedia a rotelle. Ci sono altri qui che sono malati e bisognosi. E proprio come tu sei il Dio della salvezza per le nostre anime, sei il Dio che guarisce tutte le nostre malattie e le nostre afflizioni. E sei ancora con queste testimonianze, solo una o due, quando ce ne sono a migliaia, che il tuo umile servitore ti ha visto compiere e fare senza macchia in alcuna da nessuna parte. E sappiamo che tu sei ancora Jehovah Jireh e hai già provveduto il sacrificio per la guarigione. Lo stesso Dio che ha rimosso quel tumore dal fianco di mia moglie, sei tanto Dio proprio qui a Shreveport quanto lo sei a Tucson. E tuttavia io ero a miglia, 2000 miglia da lei in quel momento. Prego Dio che la tua santa presenza riempia oggi questo tabernacolo con potenza di guarigione, che guarirà ogni persona malata che è qui, affinché queste benedizioni di ringraziamento continuino a risuonare avanti e indietro in tutto il paese, Signore, che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Concedilo, eterno Dio. Ora, mentre voi siete seduti qui, imponete le mani uno sull'altro e pregate. Collegatevi tramite un'unità di fede nella presenza di Dio. E ricordate che ognuno di voi è privilegiato. Dio mi giudicherà se ho detto la verità o meno. Ho mai fallito? Vi ho mai detto qualcosa che non sia accaduta? Come ha detto quella volta Samuele, quando essi stavano facendo un re, Saul. Egli disse, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? Vi ho mai supplicato per denaro per il mio cibo? No, Samuele, ma vogliamo comunque il re, vogliamo comunque il nostro re terreno. E Samuele sapeva che Dio era il loro re. Vi dico stamattina, gente, vi porto a testimoniare. Avete mai visto fallire una volta il dono di Dio di cui abbiamo letto stamattina? No, Signore, è Gesù Cristo, non può fallire. La scienza l'ha dimostrato, la Chiesa lo sa. Ed egli è qui, proprio ora, proprio in questo minuto, egli è qui. E l'unica cosa che manca è che la vostra fede raccolga quella parola e la unga per voi stessi, ed egli vi guarirà. E con le vostre mani uno sull'altro, gridate a Dio con tutto il vostro cuore e dite, Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, tu che puoi fermare la tempesta 2000 anni fa, tu l'hai fatto e proprio ora lo farai ancora. E tu fermi la mia malattia, mi sani, e nel mio cuore sono grato verso di te, l'onnipotente Dio.